Benvenuti a tutti, scusate la luce, vuota. Noi comprendiamo tutto e innanzitutto il tutorial è tornato di Montevarmina, che insegna filosofia delle scienze biologiche e antropologia dal suo dipartimento di biologia dell'Università di Padova. Le sue ricerche a livello internazionale riguardano la storia del pensiero biologico e le basi teoriche della biologia evoluzionistica e della paleontologia. Tra i suoi libri ricordiamo Nati per credere, del 2010, con Girotto per la nostra gara, Homo sapiens, che era la storia dell'università umana, del 2011, con Corrado Sforza. Evoluti e abbandonati, 2014, è direttore di Picaria, il portale italiano dell'evoluzione. In questa sede ha presentato l'11 aprile del 2012 la vita inaspettata che vedete qui. Con noi Matteo Borghi, laureato in filosofia e dottorato in storia della scienza presso l'Università degli Studi di Bari, svolge attività di ricerca all'Università di Ginevra e insegna presso la Sapienza, l'Università di Roma. Si occupa di storia delle neuroscienze e di patologie mentali. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Storia della malattia di Alzheimer, 2012. Attraverso il meccanismo, scusate, sono un po' andata, nel libro che offre oggi la nostra riflessione, dal titolo Leggere l'origine delle specie di Darwin, Vivaldi tratta quanto Darwin illustrava per la prima volta al grande pubblico con la sua teoria riguardo al processo della selezione naturale, attraverso il quale organismi della stessa specie si evolvono gradualmente nel tempo. Darwin risultava quindi la teoria affermata fino a quell'epoca, il creazionismo, che riteneva le specie immutabili in quanto create da perfette da Dio. La teoria evoluzionistica di Darwin trova la spiegazione dell'evoluzione delle specie animali e vegetali. Per la prima volta nella storia della biologia, una nuova teoria evolutiva, avvalorata da valide prove basate sul rigore scientifico, fa cadere la convinzione secondo cui ogni specie sarebbe il risultato della creazione divina. 22 anni di attesa e di reticenza, 12 anni di rimaneggiamento. L'origine della specie di Darwin non fu soltanto un libro, fu un romanzo di formazione, un travaglio teorico romano, come la rivoluzione copernicana che ha sottratto la Terra dal suo punto immobile al centro dell'universo, così la rivoluzione darwiniana avrebbe portato al superamento del concetto della fisicità delle specie. Sull'altra voce, mostrando come tutte le forme viventi si sono evolute e continuano a evolversi le une con le altre attraverso un meccanismo completamente naturale della selezione del pianeta. Dal momento dell'evoluzionismo di Darwin ha incontrato e incontra tuttora critiche da parte di gruppi religiosi e altri evoluzionisti, tanto che qualche anno fa era stato proposto di eliminare dall'insegnamento della scuola dell'obbligo lo studio dell'evoluzione. So anche chi l'aveva proposto, per dignità non lo dico. Ora, io volevo farvi delle domande, ma passo subito la nostra... il nostro Darwin,
facciamo ordine.
Sentite il bomba?
Sì, sì.
Ora meglio? Un po' meglio. Bene, allora. Leggere l'origine della specie di Darwin. l'ultimo giorno di tempo che
manca.
Non si sente? Intanto provo, meglio, meglio, più basso. Si sente fino in fondo? E non ci sentiamo neanche noi più.
Provi?
Ora?
Più vicino.
No, no, no.
Ora, si sente?
Sì, ma che stavo sempre
con tutti. Tommy, va bene. Va bene, io intanto sto attaccato al microfono, sperando che si senta fino in fondo. Dunque, il libro, dicevo appunto, leggere l'origine di una specie di Darwin, e io leggo Piemani a tratti e lo commento per introdurre Piemani e questo saggio. Una frase che subito cade all'occhio già nell'introduzione è la seguente: l'origine delle specie non è né saggio specialistico né libro divulgativo. E da qui ci si pone già la domanda, appunto, iniziando a leggere il libro che introduce alla lettura, che cosa sia l'origine delle specie. E facendo un salto indietro e prendendo un altro libro del professor Piemani, Anatomia di una rivoluzione, la logica della scoperta scientifica di Darwin, del 2013, si trova una riflessione che è quella che poi vorrei usare oggi come filo conduttore, cioè la questione dello stile di Darwin. Siamo a leggere per non dimenticare, stiamo presentando un libro che introduce alla lettura di un qualcosa che non è né saggio né divulgazione. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io ti faccio una proposta anche appunto al relatore principale, nonché all'autore del libro, cioè quella di iniziare la riflessione muovendosi appunto dallo stile. Faccio però delle premesse, sempre muovendo dall'anatomia di una rivoluzione. Darwin, l'origine delle specie, bene o male tutti hanno un'idea di massima di che cosa tratti il libro, quali sono i grandi temi. L'anno prima parlava del creazionismo, alla Benedetti, eccetera, eccetera. Per essere un po' più precisi si potrebbe usare anche il termine teoria fissista, che riprende da Aristotele in poi l'idea di fondo che della creazione c'è un ordine gerarchico naturale immutato. Questo mette in discussione appunto l'impatto che l'origine delle specie ha avuto. Se c'è un ordine gerarchico naturale che non muta, come trova luogo e come funziona la riflessione darwiniana e tutto quello che scientificamente Darwin impone? È una questione dialettica, è una questione dialettica profonda, dicevo la teoria fissista, ovvero d'Aristotele, se si rimane nell'ottica aristotelica, Darwin, come ritroviamo anche in altri saggi di Piemani, propone una dialettica un po' differente da quella propriamente aristotelica, cioè la teoria induttivista di stile paconiano. A sommi capi l'idea che riprende da Platone Darwin qual è? Gli esperimenti servono a penetrare la natura. Bisogna evitare l'interpretazione o l'errore naturale umano dell'interpretazione basandosi sull'esperimento. L'esperimento dà la possibilità di togliere i pregiudizi che uno potrebbe proiettare sui dati di fatto sulla natura stessa e quindi si può osservare la natura che appare per quel che è. E proprio per quel che appare e quel che è, Darwin, osservandolo, riflette, modifica, corregge e poi struttura l'origine della specie. L'origine della specie è un libro complesso, si trova in questa introduzione, ora giusto per non ripetere, leggere per l'ennesima volta, in questa introduzione l'origine delle specie, una riflessione che presenta il tempo che Darwin ha preso e che ha necessitato per mettere a posto appunto la riflessione, ma si scopre anche che Darwin pone in capitoli antecedenti questioni che in un senso logico avrebbero dovuto essere affrontate dopo, eccetera, eccetera. Quindi da un certo punto di vista è una grande riflessione, non è appunto, dicevamo, un saggio, no. Scientifico, non ha un tono divulgativo, è una questione forte quella che si pone in Darwin. Da un punto di vista epistemologico, e cito, trovare una metodologia scientifica che fosse in grado di trattare dati storici relativi a sequenze di eventi del passato per loro natura frammentati e soprattutto irripetibili. Il problema dell'irripetibilità nella validazione scientifica è un problema grosso, perché l'esperimento porta all'accettazione e confermazione di una teoria se l'esperimento scoperto o presentato può essere riproducibile. Che cosa può essere riproducibile nella teoria di Darwin da un punto di vista prettamente scientifico? Darwin bypassa da un certo punto di vista questo, riprendendo anche lo stile classificatore descrittivo che nel Settecento, dopo di Neo, si trova comunque diffuso nell'ambito scientifico e biologico e di cui Darwin era al corrente, ma gioca molto sulla questione dello stile, forse anche la gamba parla pure dopo. Lo stile permette a Darwin di strutturare una riflessione che abbia un valore scientifico e che validi anche l'idea appunto induttivista baconiana, cioè l'esperimento serve per mostrare il funzionamento della natura, indipendentemente dalla riproducibilità che in tutto questo studio, logicamente per i secoli, per i lunghi tempi è impensabile, permette appunto di dare una validità scientifica. E allora vedete bene che già a questo punto tra una teoria standard ormai di lunga data dove c'è un ordine gerarchico naturale e un qualche cosa che alla luce di osservazioni mette in discussione questo, poi si sviluppa l'idea di caso, di variazione, eccetera, eccetera, tutti i termini specifici del darwinismo, appunto, solleva un grosso problema. Con che stile Darwin ha impostato l'opera? E leggendo questo libro si scopre come ha impostato l'opera, è una riflessione continua, è un dialogo con se stesso, anche in confronto col prossimo, è una espressione dialettica. Sembra un po' lo stile settecentesco dei canteggi tra gli scienziati naturalisti per arrivare ad avere la verità dalla propria parte, ma non c'è un confronto dialettico teso ad avere, a portare a casa la verità ultima. È una dimostrazione di quel che è un tentativo continuo, sempre portato avanti anche con una riflessione epistemologica di come validare quel che descrivo e per come lo descrivo, alla luce di questo senso. Mancano dei passaggi, intanto c'è una connessione logica da costruire, è una struttura, l'ordine delle specie è una struttura narrativa che dall'inizio alla fine gioca sullo stile e la forza di questo testo è anche questa. Se si guarda nella saggistica internazionale, e si ritrova anche nella quarta di Topertino, Darwin è molto citato e poco letto. Un caso eclatante da un certo punto di vista può essere il fatto stesso che Richard Dawkins, famoso biologo, fondatore, cercatore fondatore del neodarwinismo, schierato in prima linea a favore del neodarwinismo contro il creazionismo di cui parlava anche prima di accennava Anna. Nel 2008 ha pubblicato un libro per Oxford University Press, The Modern Book of Science Writing, in cui affronta appunto la questione dello stile. Affronta la questione dello stile e cita da Einstein a Bohr molti autori facendo vedere quale stile abbiano usato. Anche lui però cade, e questo secondo me è uno dei punti di forza di questo libro di Pevani, cade in un errore, cioè cita colleghi e scienziati che lavorano su Darwin e che hanno sposato la causa darwiniana, ma senza mai porsi il problema in prima persona, in quest'opera, dello stile proprio di Darwin. Quindi su queste parole adesso lascio la parola al professor Pevani e poi vediamo.
Grazie Matteo, mi sentite io di bomba troppo? È più lontano? No, così, alzo un po' io il tono. Beh, grazie tantissimo ad Anna per questo invito, per questo ritorno, per me è molto gradito, mi è un piacere essere qui, e a Matteo per l'introduzione, stato a adesso evocato temi ai quali mi allaccerò immediatamente. Dunque, perché questo libro? Allora, questo è un libricino che nasce dentro una collana che ha un compito preciso, quello di fare delle brevi introduzioni a dei classici della filosofia. ma hanno deciso di fare anche un classico della storia della scienza, perché naturalmente L'origine delle specie è un libro che ha avuto un impatto rivoluzionario sulla ricerca scientifica, nella scienza della vita, dando per la prima volta una grande cornice di riferimento agli studi biologici, ma ha avuto anche un impatto culturale, ha avuto un impatto filosofico, quindi è un libro che in qualche modo attraversa ambiti molto diversi. È un libro che merita una biografia, questo l'ha detto una grande studiosa di Darwin, che è Janet Brown. È un libro che ha una storia particolarissima e è un libro che contiene delle stranezze molto interessanti. È un libro citatissimo e molto poco letto. I miei studenti di biologia parlano, non vi dico quale percentuale hanno letto veramente il loro fondatore della loro disciplina, Charles Darwin, sono troppo pochi e lo si legge troppo poco. Ed è un libro peccato perché è un libro che si legge anche per lo stile, per la modalità di racconto dei suoi contenuti. Vengo subito a raccontarvi proprio alcuni di questi elementi di stranezza che non vengono mai citati quando si parla dell'origine delle specie. Siamo alla fine di novembre del 1859, tra il 22 e il 24 di novembre di quell'anno. Un naturalista di 50 anni, cioè Charles Darwin, che pubblica L'origine delle specie a 50 anni, quando ha sostanzialmente già fatto una parte molto consistente della sua carriera scientifica. Immaginate di essere nel pieno della Londra vittoriana, la regina Vittoria, il principe Alberto. Immaginate di essere nella Londra delle esposizioni universali, nella Londra delle ferrovie, nella Londra dei canali, nella Londra imperiale, con l'idea di progresso che permea ogni pagina dei giornali ogni giorno. Immaginatevi un editore, che è John Murray, che è l'editore delle guide turistiche dei ricchi borghesi di Londra. John Murray decide di pubblicare un libro invece scientifico, come L'origine delle specie. Viene pubblicato alla fine di quell'anno, va esaurito già prima di Natale e già nel gennaio del 60, poche settimane dopo, viene fatta una seconda edizione, una tiratura di nuovo di alcune migliaia di copie, e da lì in poi succederanno tante edizioni fino all'ottava, che è del 1872. È un libro che è stato quindi un best seller rispetto ai tempi, alle vendite dell'epoca, non costava nemmeno poco, era un comprarlo non era proprio una cosa da poco. E questo è il primo elemento da sottolineare. L'origine delle specie è stata una ben congegnata campagna culturale. È stata studiata l'uscita dell'origine delle specie. Darwin la scrive in tutta fretta, in 13 mesi per esattezza. Se voi andate a leggere proprio tutte le corrispondenze, vedete quando ha cominciato a scriverla. Ha cominciato a scriverla alla fine dell'estate dell'anno precedente, del 58. In 13 mesi, in tutta fretta, butta giù tutta l'opera dall'inizio alla fine, benché stesse lavorando a quegli argomenti da più di 22, anzi 23 anni con la precisione. E già qui capite un po' la particolarità di quest'opera. È l'opera di un naturalista che ha in mano una teoria potenzialmente, poi realmente rivoluzionaria, la tiene in un cassetto, la tiene nascosta per più di 20 anni, e guardate che non sono 20 anni particolari, sono i 20 anni che vanno dai suoi 30 ai suoi 50 anni, quindi nella carriera di uno scienziato sono i due decenni di solito più produttivi, più importanti, quelli in cui fai la tua carriera. Darwin ha già fatto la sua carriera, questa è una cosa che non si ricorda mai. Prima di pubblicare questo libro che farà il giro del mondo in poche settimane, ha già vinto la medaglia d'oro della Royal Society, ma non l'ha vinta per L'origine delle specie, l'ha vinta per i suoi studi sui cirripedi durati più di 8 anni fatti a Roundhouse. È già stato segretario della Geological Society, è uno dei leader della Linnean Society, insomma è già uno scienziato, un naturalista molto affermato, che pubblica questo libro quando non ha più timori di ritorsioni accademiche, diremmo noi oggi. Quindi la tempistica dell'uscita del libro non è affatto casuale, lui lo pubblica solo quando è sicuro di poter difendere quelle idee così compromettenti, quelle idee così difficili da digerire, davanti ai suoi pari della comunità scientifica. E allora gli serve uno stile particolare, lui qui ragiona proprio su questo nelle sue lettere. Non può essere un libro tecnico specialistico, altrimenti avrebbe fatto un saggio per la Linear Society, ma non sceglie questa strada, non sceglie la strada di un saggio tecnico. Non può nemmeno essere, però state attenti, un libro di facile divulgazione. Perché? Perché Darwin ha assistito qualche anno prima a una scena molto simile. Una decina di anni prima dell'uscita dell'Origine esce a Londra, anzi in Edimburgo, prima che a Londra, un libro che si intitolava Vestigia della creazione, anonimo, nel senso non firmato, poi si scoprirà che era scritto da Chalmers, che era un giornalista scozzese, dove questo anonimo autore traccia in modo molto divulgativo un'opera che descrive l'evoluzione dell'universo, della Terra, poi della vita sulla Terra e poi dell'uomo dentro tutto il resto del vivente. Quindi una grande opera, diciamo, cosmogonica di tipo evoluzionistico. Quest'opera, nel dibattito pubblico inglese, viene massacrata dalla critica, viene letteralmente distrutta, riceve delle stroncature sui giornali, la comunità scientifica la attacca dicendo che l'opera è un dilettante, che quelle idee sono inaccettabili, e quindi sostanzialmente riceve una ricezione drasticamente negativa. Darwin osserva questa scena, si spaventa perché lui ha in testa delle idee molto simili a quelle contenute in quel libro e capisce che non deve pubblicare e che deve ancora aspettare prima di uscire. Ma sceglie appositamente uno stile che non è quello popolare nel senso del troppo facile, no? Ma è una sorta di via di mezzo che tra l'altro, per ragioni strane, assomiglia molto a quella che noi oggi chiameremmo una divulgazione scientifica di alto profilo, no? Cioè un saggio impegnativo ma non tecnico. E quindi ha bisogno di una narrazione che accompagni il lettore nel suo ragionamento. Ecco perché lui spesso nell'Origine delle Specie dice: state attenti perché quello che state leggendo qua è one long argument, è un unico, lungo, grande ragionamento. E vi dovete seguire, dice Darwin, in questo filo di ragionamento, perché se mi seguite passo passo capirete i contenuti di una teoria che Darwin lo capisce benissimo, è controintuitiva. Cioè è una teoria che va contro dei modi facili che abbiamo di pensare, che va contro il buon senso comune. Darwin lo dice a più riprese nel libro, dice, è molto bello perché certe volte si ferma, e questo lo fa soprattutto nelle ultime edizioni, dopo che ha già avuto le reazioni del pubblico, no? Quelli che l'hanno letto. Dice, c'è un bellissimo passo in particolare, nel capitolo 4, un po' ci torna su dopo, dice, si ferma e dice, adesso vi ho spiegato la selezione naturale. Però sono sicuro che non vi ho convinto. Non vi ho convinto. Perché non vi ho convinto? Perché io vi sto spingendo a un ragionamento razionale, ma la forza dell'immaginazione, la forza dell'immaginazione jungiana, citando Jung in quel caso, la forza dell'irrazionalità, la forza del senso comune che ci fa pensare in modo intuitivo, avrà il sopravvento. Però io ci provo lo stesso e vi invito ancora una volta a ragionare. Non seguite Vox Populi, Vox Dei, dice Darwin, seguite un ragionamento e vedrete che quello che vi sembra strano e controintuitivo a un certo punto vi sembrerà più comprensibile. Anche il fatto che la stessa teoria egocentrica all'inizio era controintuitiva, naturalmente, ha avuto bisogno di un ragionamento. Ecco perché lo stile è così importante nell'opera darwiniana, perché lo stile fa parte di quella persuasione che Darwin sa di dover ingaggiare, no? Perché sta uscendo con un'opera che cambia letteralmente il nostro modo di guardare la natura e cambierà il modo di guardare il posto dell'uomo nella natura. E infatti Darwin, sapete che per prudenza fa la scelta di non parlare mai nell'Origine delle Specie dell'uomo, dell'evoluzione umana. C'è soltanto un cenno finale nella conclusione un po' criptico in cui dice: se vi ho persuaso, siete arrivati fin qui, sappiate che un giorno si farà luce anche sull'evoluzione dell'uomo e delle facoltà psicologiche umane. Però anche questa è una scelta tattica, non vuole mettere tutta la carne al fuoco subito. Prima ti vuole convincere che esiste il meccanismo generale dell'evoluzione biologica, ma vi sta già lavorando poi l'applicazione nell'evoluzione umana, ma decide di scindere questa cosa e scriverà le opere antropologiche soltanto 10 anni dopo, nel 71 L'origine dell'uomo e nel 72 con l'espressione delle emozioni dell'uomo e degli animali, che sono i due grandi capolavori antropologici invece, cioè legati all'evoluzione umana. Vediamo adesso, se avete voglia, qualcuna delle stranezze che ci sono dentro questo libro. Una ve l'ho già detta, questa genesi lunghissima, 23 anni. Molti storici si sono interrogati sul perché Darwin abbia atteso un'eternità prima di pubblicare l'origine. Noi oggi sappiamo con certezza che lui ha nel cassetto la sua teoria esattamente dal settembre del 1838, quindi fate i due conti, e l'origine c'è nel 59, novembre 59. Lui costruisce la sua teoria tra il 37 e il 38, quindi vedete, sono 22 anni prima. Ci arriva, la definisce nei suoi taccuini, inizia a costruire la struttura argomentativa che poi si troverà anche nell'origine, la mette in una serie di scritti privati, i taccuini della trasmutazione, poi il saggio, quello che lui chiama il suo saggio, prima lo scrive di 30 pagine, poi lo scrive di 200 pagine, nel 42 e nel 44. Poi nel 44 succede qualcosa per cui lui decide di mettere in un cassetto questo suo famoso saggio e di non pubblicarlo più. Inizialmente la sua intenzione è quella di non pubblicare mai. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché lui prende questo essay, questo saggio, lo chiude con un sigillo, poi è stato ritrovato, di ceralacca, sotto questo sigillo con il suo timbro mette una lettera per la moglie, Emma, una lettera famosissima, aprendo la quale voi leggete: cara Emma, se stai leggendo questa lettera vuol dire che io non ci sono più. Quindi immagina un'apertura della lettera postuma da parte di sua moglie. Cara Emma, scusami se non ti ho informato di questo lavoro su cui sono impegnato per diversi anni, ma porta pazienza, non volevo parlarne in pubblico, e le dà tutte le indicazioni su come pubblicarlo. Fallo pubblicare da quell'editore lì, voglio che il curatore sia quello lì, deve essere un geologo perché è un'opera di scienze naturali, le dà tutte le indicazioni per pubblicarlo. Quindi inizialmente la sua intenzione è quella di non pubblicarla. Poi aspetta lungamente, e le ragioni di questa attesa non sono quelle banali che spesso sono state citate, no? Vabbè, non pubblica perché ha paura delle reazioni delle gerarchie ecclesiastiche anglicane. Se voi andate a leggere la corrispondenza privata, quindi vedete davvero quello che succede, non è così. Lui non ha sostanzialmente nessun tipo di preoccupazione di questo tipo. La gerarchia ecclesiastica sono l'ultimo dei suoi pensieri. Darwin viene da una famiglia laica, da una famiglia, padre e nonno erano dei libertini, dei liberi pensatori, non è quella la sua preoccupazione. La sua preoccupazione è quella di uscire nel momento giusto, quando i suoi colleghi potranno difendere le sue idee, no? Non colleghi. Quindi lui riuscirà, si spera, a difendere, no? Nella comunità scientifica. La sua preoccupazione sono i suoi pari, sostanzialmente. Tant'è vero che lui fa una cosa molto umana. Lui sa di avere nel cassetto qualcosa di dirompente e inizia tutta la sua carriera, va avanti per 20 anni a fare il naturalista, però non ce la fa a non confessare qualcosa almeno ai suoi amici più stretti. Tant'è vero che quando comincia a prendere confidenza con qualche suo collega, tipo Joseph Hooker prima, poi arriverà Huxley, il suo maestro, il suo mentore, che era Charles Lyell, si vede molto bene nelle lettere che lui comincia a buttargli dei pezzettini, dice: io sto studiando questa cosa qua e poi sai che secondo me le specie non sono proprio del tutto immutabili. E poi la lascia lì. Poi la lettera dopo dice: ma sai perché secondo me i fattori ecologici dividono le popolazioni e forse la vita è un albero che si ramifica. E continua a buttargli lì. No. Finché quegli altri capiscono: ma scusa, cosa mi vuol dire? Cosa c'è? Fammi capire su cosa stai lavorando. E nel 44 Hooker, che è uno dei suoi amici, un buon grande botanico, che poi diventerà direttore dei Kew Gardens di Londra, glielo dice proprio, si capisce: ma scusa, fammi capire, dimmi proprio per filo e per segno su cosa è questa storia della non immutabilità delle specie. Darwin si fida e glielo dice nel 44, gli spiega che cosa ha scoperto, che cosa ha pensato, qual è la sua teoria. E Hooker gli dice: ah, bene, interessante, non sono d'accordo con te, non mi convince tanto, però parliamo, no? Organizziamo una seduta pubblica, ne parliamo nella Linnean Society. E Davide dice: no, 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 calma, calma, non è ancora il momento, perché, dice, pubblicare queste mie idee sarebbe come confessare un delitto. E usa proprio murder, cioè assassino. Sarebbe come confessare un assassino. Allora Hooker ovviamente è ancora più curiosito, ma dice: ma scusa, ma chi era assassinato? Cioè, dov'è tutta questa drammaticità? E Darwin dice che l'assassinato è che, se ho capito bene, non solo le specie sono immutate, non sono immutate, ma evolvono nel corso del tempo, ma il meccanismo che porta a questo cambiamento è del tutto privo di finalità, è del tutto privo di una direzione, non c'è nessun progetto intelligente nella natura. Non abbiamo più bisogno, sostanzialmente, della teologia naturale per spiegare le trasformazioni del vivente. E dice che la società non è ancora pronta, e soprattutto i nostri colleghi non sono ancora pronti per accettare queste idee.
Vogliamo leggere, io l'ho trovata commovente, questa lettera di Darwin a Hooker. Mi sono impegnato in un lavoro molto
pericoloso. Mi sono impegnato in un lavoro molto presuntuoso. Ne conosco alcuno che non lo desidererebbe, che non lo definirebbe mai avventato. Rimasi a tal punto colpito dalla distribuzione degli organismi del Galapagos e dal carattere dei mammiferi fossili americani, che decisi di raccogliere indiscriminatamente ogni tipo di fatto potesse in qualsiasi modo riguardare che cosa siano le specie. Ho letto montagne di libri di agricoltura e floricoltura e non ho mai smesso di raccogliere fatti. Alla fine si è acceso un barlume di luce e io sono quasi convinto, un'opinione opposta a quella che nutrivo all'inizio, che le specie non siano, è come confessare un omicidio, immutabili, il cielo mi scampi liberi delle stessatezze di Lamarck, di una tendenza al progresso, di adattamenti derivanti dalla lenta volontà degli animali, ma le conclusioni a cui sono indotto non sono molto diverse dalle sue, sebbene i mezzi del cambiamento lo siano completamente. Io penso di aver scoperto, ecco la presunzione, il semplice modo mediante il quale le specie si adattano mirabilmente a vari fini. Per la lettera di Darwin, Hooker, che è una cosa molto bella.
Bellissima, non siamo preparati in questa stampetta, però è perfetta, stiamo improvvisando, ma è perfetta, perché questo è proprio il momento drammatico in cui lui confessa privatamente al suo amico numero uno le sue idee. Però poi cosa succede? Siamo nel 44, siamo molto tempo prima dell'origine delle specie, succede una cosa molto umana, lui a questo punto prende fiducia e comincia a raccontare queste sue idee anche a Lyle, per esempio, il suo maestro, il quale gli dà una risposta che non gli piace per niente, perché Lyle gli risponde: guarda, se tu proverai a proporre queste tue teorie, queste tue idee, e le applicherai, dice Lyle, a lombrichi, piante, orchidee, fringuelli delle Galapagos, va bene, io ti difenderò, ma se le applichi a Homo sapiens, lì andrai da solo, lì io non ti difendo. A questo punto Darwin va bene, ok, allora se le cose fanno così, forse la cosa migliore, mettiamo tutto in un cassetto, mi occupo di cirripedi. E per 8 anni si occupa di questi piccoli crostacei marini attaccati agli scogli, pubblica 4 volumi monografici di migliaia di pagine sui cirripedi, che ancora oggi sono usati in università come la summa di tutto quello che si sa su questi crostacei. E quando Hooker gli chiede: ma scusa, ma stavi andando verso questa grande lavorazione teorica, adesso è da 8 anni che studi cirripedi, tant'è che i suoi figli sono convinti che quando a scuola gli chiedono cosa fa il mio papà è uno studioso di cirripedi, okay? Quindi è proprio ormai diventato questo di professione. E lui gli dà una risposta che è molto legata a quel metodo di cui parlava prima Matteo. Darwin dice: guarda, dopo grandi slanci teorici ho deciso di voler sapere tutto di un piccolo angolo della natura. E la mia mente ha bisogno di grandi slanci teorici, ma poi vuole sapere tutto analiticamente di una piccola porzione della natura, che dice molto sul suo metodo. Un grande osservatore analitico e al contempo capace poi di generalizzazioni molto ardite, perché alcune delle generalizzazioni che Darwin fa erano a quel tempo molto ardite. Lui pubblica un libro sull'origine dell'uomo senza un fossile umano al quale fare riferimento, e ipotizza l'origine africana dell'uomo senza un fossile scoperto in Africa appartenente a una specie antecedente alla nostra, per dare l'idea che era uno anche capace di slanci teorici e di generalizzazione. Vengo adesso proprio brevemente, se avete voglia, a altre stranezze che ci sono nel libro. Lo stile, abbiamo detto, la lunga attesa. Come è andata a finire la storia, immagino lo sappiate. Succede che lui aveva corrispondenti in tutto il mondo, e aveva sterminata corrispondenza con decine di studiosi di tutto il mondo, che usava per farsi mandare reperti che poi gli studiava. Uno di questi era Alfred Russel Wallace, un giovane naturalista, più giovane di lui, di 14 anni, che vedeva in Darwin un punto di riferimento, molto più povero di Darwin, tant'è vero che Wallace va in giro per il mondo a guadagnarsi da vivere raccogliendo reperti e poi vendendoli ai grandi naturalisti inglesi dell'epoca, tra i quali c'era anche Darwin, il quale inizia a scambiare una serie di lettere con questo ragazzo, più giovane di lui, il quale è nell'arcipelago malese, sta facendo un lunghissimo viaggio che durerà molti anni tra il Borneo, Sumatra, Giava, l'isola della Sonda, Sulawesi, insomma tutta quella zona, e a un certo punto, all'inizio del 58, Wallace gli manda una lettera dove, e qui Darwin sobbalza, perché a questo punto siamo nel 58, è passato un sacco di tempo, Darwin ha finito di lavorare sui cirripedi e decide di scrivere un'opera monumentale, anche questa, che avrebbe intitolato Selezione naturale, fatta di tanti capitoli, una cosa che probabilmente non avrebbe mai finito, e questo Wallace gli manda una lettera e dice: senta, posso inviarle un manoscritto su alcune mie idee che sto sviluppando qui, su come le specie cambiano di isola in isola e su come l'isolamento geografico può determinare una competizione tra le specie? Darwin a questo punto si irrigidisce, capisce che evidentemente questo qua sta arrivando a delle idee molto simili alle sue, come si userebbe ancora adesso in ambito accademico, gli dice: certo, gli mandi il suo paper, ci mancherebbe altro, lo leggerò con molto piacere. Wallace finisce di scriverlo nel febbraio del 58, lo spedisce, arriva a giugno, le poste inglesi funzionano bene, però siamo nel 1758, arriva nella prima metà di giugno questa lettera, con dentro questo saggio, Darwin l'apre e trasecola, perché ci trova descritto in 20 cartelle la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Cioè sostanzialmente un altro naturalista, in contemporanea, negli stessi anni, ma in realtà molto tempo dopo di lui, arriva alle stesse idee, e con delle coincidenze formidabili. Per esempio anche Wallace aveva letto Malthus, e parte da Malthus per sviluppare l'idea di una lotta per la sopravvivenza. Fa esattamente lo stesso tipo di ragionamento che Darwin aveva fatto 20 anni prima nei suoi taccuini. E qui succede una cosa molto umana, nel senso che Darwin si arrabbia moltissimo, proprio ci rimane male, manda una lettera a Lyle e dice: ecco, fratello, cioè, tu mi hai fatto aspettare così tanto, ecco, adesso è arrivato Wallace con idee molto simili alle mie, io non pubblicherò mai più, perché se pubblicassi adesso tutti penserebbero che ho copiato le idee di quel ragazzo. Quindi basta, io mi chiudo, non voglio più sentire parlare di me. Lyle, che era una persona ragionevole, invece innanzitutto dice Lyle: io ti avevo detto di pubblicare sull'ombrico di idee, ti avevo detto solo di non pubblicare su Homo Sapiens, sei tu che hai deciso di non pubblicare la niente. Adesso facciamo una cosa, mandami una sintesi del tuo lavoro, prendiamo quello di Wallace, fissiamo la prima riunione della Linnean Society, che sarebbe stata il 1° di luglio del 58, e comunichiamo al mondo la vostra teoria. E questo succede, perché in effetti il 1° di luglio viene comunicata per la prima volta al mondo nel 1858, quindi siamo prima, l'anno prima, la teoria dell'evoluzione per selezione naturale, che quindi tecnicamente dovrebbe sempre portare due nomi da Darwin Wallace, perché nella scienza la teoria prende il nome della prima enunciazione. La prima enunciazione è Darwin Wallace, cioè due firme, non una soltanto. Questo lo dico perché a Wallace bisogna dare grandi meriti, perché è stato bravissimo, è stato straordinario. Ha poi Wallace riconosciuto immediatamente che Darwin stava lavorando a quelle idee da 20 anni prima, e quindi è una sciocchezza storiografica quella di chi continua a dire che Darwin ha rubato l'idea a Wallace. No, assolutamente non esiste storiograficamente. Darwin c'era già arrivato, aspetta troppo, finché aspetta talmente tanto che a un certo punto ci arriva anche Wallace e li pubblicano insieme, quindi è una co-pubblicazione. A quel punto lì e siamo nell'estate del 58, decide, anziché scrivere quell'opera enciclopedica enorme, decide di fare un riassunto, lo chiama così, e quel riassunto lì diventa l'origine delle specie, 13 mesi dopo. Quindi questo è il momento in cui nasce l'idea di questo libro, con quello stile, con quella narrazione, con quella necessità di diventare una campagna culturale, no? Di difesa di quelle idee. Tra l'altro Wallace poi diventerà il più grande paladino delle idee darwiniane, e la cosa interessante, non si ricorda mai, Wallace è colui che coglie il termine darwinismo, sostenendo che questa grande visione dell'evoluzione, il padre era Darwin, tant'è che lo dobbiamo chiamare darwinismo, quindi l'idea che poi questi due naturalisti, per quanto non avessero una coincidenza di idee su molti temi, però hanno poi vissuto con grande gentleman agreement di oggi, questa loro contesa. Oggi non credo che succederebbe così.
No.
Con le competizioni che c'è oggi in campo scientifico, non so se ci sarebbe tutta questa cavalleria, diciamo,
esatto.
Questo garbo nell'arrivare nella comunicazione congiunta e così via. Altra stranezza dell'origine, lo diceva prima Matteo, me lo sono appuntato perché forse questo merita. Darwin sceglie, questo è stato notato solo di recente, io poi l'ho indagato facendo la comparazione tra tutte le edizioni, no, dell'origine, sceglie di rovesciare la struttura. Mi spiego, l'origine specie è stata scritta alla rovescia, letteralmente. Cioè poi Darwin la scrive ma poi mette alla rovescia i capitoli. Perché questa stranezza? Allora, se noi dovessimo pubblicare oggi i risultati di un lavoro tipo quello di Darwin, cosa faremmo? Prima elencheremo le prove empiriche osservative raccolte, no? Diremo, guardate, ho visto questo, mi sono accorto di questo. Una volta messe lì sul piatto le osservazioni, metteremo sul piatto le possibili ipotesi alternative e faremo vedere perché secondo noi è più corretta quell'ipotesi. Poi la spieghi, no? E fai vedere come spiega bene tutte quelle osservazioni prima definite. Darwin fa il contrario. Se voi leggete l'origine delle specie, lui parte da un modello, che è quello della selezione artificiale, il lavoro degli allevatori e degli orticoltori, e dice, guardate, e sta parlando agli inglesi, che sono degli amanti straordinari degli allevamenti, delle competizioni, no, sapete, Darwin stesso si iscrive e vive per anni nei club di quelli che allevavano i piccioni, di quelli che facevano le competizioni campestri con i cavalli migliori, i suini migliori, le vacche migliori, cioè, dice guardatemi intorno, guardate cosa fanno i coltivatori, guardate cosa fanno gli orticoltori, selezionano artificialmente, selezionando gli incroci, approfittano della variabilità che emerge nelle popolazioni biologiche, le selezionano e selezionandole modificano letteralmente, cioè fanno evolvere le razze di cani, di cavalli, di suini, eccetera, eccetera, oppure le orchidee, eccetera, eccetera. Quindi variabilità, un selettore, le generazioni che passano e hai un cambiamento evolutivo. E tu che sei un inglese vittoriano, queste cose le hai viste tutti i giorni, questo ti sembra familiare, anche se certo, è vero, in effetti lo vedo tutti i giorni. E lì stai entrando nella sua trappola, perché allora lui ti dice, capitolo secondo, adesso guarda questa cosa, la variabilità che tu noti nei cavalli, nei cani, c'è in tutti gli esseri viventi, non c'è soltanto nelle razze coltivate, ma è un fatto universale, cioè la variazione c'è nelle specie addomesticate, ma c'è anche nelle specie selvatiche. Allora, dice Darwin, vedi che quella variazione che è la base del cambiamento c'è anche in natura normalmente. Capitolo terzo, cioè, mi hai seguito fino adesso? Adesso ti dico un'altra cosa, ti dico, sai cosa c'è? Che questa variazione è sempre sovrabbondante, cioè in natura si producono più figli di quelli che riescono a sopravvivere. Questo che cosa fa? E glielo ha insegnato Malthus, no? La metafora malthusiana. Significa che c'è una lotta per la sopravvivenza, nel senso che non tutti ce la fanno, ma siccome nascono tutti un po' diversi, ogni volta ci sarà qualcuno che avrà delle variazioni che gli permettono di cavarsela meglio di qualcun altro. Chi se la cava meglio si riproduce e riproducendosi passa alle generazioni successive quella sua variazione. E continua a dire, mi hai seguito lettore? Sei arrivato fino a qui? Bene, se sei arrivato fino a qui hai capito la selezione naturale, perché la selezione naturale, non quella artificiale, è esattamente lo stesso tipo di meccanismo che tu, che ti ho fatto vedere dei cani e dei cavalli, ma senza l'allevatore. Perché c'è la natura stessa che generano il meccanismo di variazione filtrata, selezionata, per cui le varianti favorevoli tendono ad aumentare la frequenza di generazione in generazione. È arrivato al capitolo 4 e non c'è una sola prova empirica diretta dell'evoluzione, è arrivato al cuore della sua spiegazione, vedete? Quindi prima produce un modello, propone un modello, poi arriva al nucleo esplicativo, poi nei capitoli successivi lo difende, dice, risponde alle obiezioni potenziali. Questa è una tecnica molto particolare che Darwin ha sempre usato. Lui gli propone la sua spiegazione, poi subito dice, si immagina l'obiezione dell'avversario, dice, ah, ma qualcuno obietterà che, e risponde all'obiezione, cioè fa tutto il gioco lui, no? Cerca di anticipare le obiezioni dell'avversario, e questo gli serve per difendere il nucleo esplicativo della sua teoria. E siamo arrivati al capitolo 7-8, solo a quel punto dice, va bene, se sei convinto fino a qui, adesso ti faccio vedere tutte le prove empiriche che ho di questa teoria, e le mette tutte in ordine, prove geologiche, prove biogeografiche, prove embriologiche, prove anatomiche, comparate e così via. Ha rovesciato l'argomentazione, ma perché ha rovesciato l'argomentazione? Perché il suo obiettivo è accompagnare in un ragionamento un lettore non specialista. Vede? Lo ha accompagnato in un ragionamento e alla fine uno dovrebbe rimanere persuaso che dopo aver capito il nostro spiegativo gli ha fatto vedere tutte le prove. Ecco perché ha rovesciato. Perché un conto, diciamo in un altro modo, un conto è la logica nella scienza, ma poi c'è anche la retorica. E la retorica nella scienza è il modo con cui tu presenti il tuo argomento, no? La strutturazione della comunicazione del tuo argomento. Breve, poi chiudo e passo la parola a voi se ci sono questi tipi di curiosità. Nell'origine specie c'è un solo diagramma, alta stranezza. Decide di non illustrarla. Anche questo è interessante. Avrebbe potuto mettere foto di razze, canine, di piante, di colombe, di piccioni, eccetera, eccetera. No, mette un solo diagramma e nient'altro. Tanto è vero che l'editore è un po' contento perché gli costa di meno l'edizione. Però dice, però, insomma, qualche figura potevi metterla, no? Che almeno uno dice no, perché devono seguire il ragionamento. E seguendo il ragionamento poi gli metto solo un diagramma che è l'albero della vita, il tree of life, no? È l'idea che questa selezione naturale produce anche la diversità delle specie. E quindi ti fa vedere che quando tu guardi la biodiversità che esiste oggi sul pianeta, stai guardando la cima della fronda di un albero. Sotto quei ramoscelli ci sono gli antenati comuni, degli antenati comuni, degli antenati comuni, cioè un albero genealogico, che è la seconda grande idea della mia, in realtà la prima grande idea della mia, perché è da qui che è cominciata la sua rivoluzione. Quindi ricordiamoci sempre che la rivoluzione darwiniana non è solo selezione naturale, sono due grandi idee. Uno è il tree of life, cioè il fatto, sostanzialmente, la scoperta, che tutti gli esseri viventi, tutti, senza eccezione, sono parenti tra di loro. Sono tutti cugini, più o meno alla N, più o meno distanti, perché basta andare indietro un po' nel tempo, troverai sempre un nonno in comune, cioè un antenato comune di qualsiasi forma di mezzo esistente. Se prendo due forme molto diverse, un essere umano e un lombrico, è chiaro che sono lontanissime. Quindi il loro antenato comune sarà molto vecchio, ma ci sarà. Sarà molto vecchio, ma ci sarà. Cioè, tutte le forme viventi hanno un rapporto di parentela genealogica. E qui Darwin fa una cosa che è rivoluzionaria, perché praticamente prende la tassonomia di Linneo, che era già gerarchica, no? E fa capire che dietro quella gerarchia c'è un albero genealogico. E tant'è vero che Darwin mantiene la tassonomia di Linneo, non la butta via, perché gli va benissimo. Quella è descrittiva. Lui fa capire quali sono le cause genealogiche che spiegano le parentele che Linneo aveva descritto, no? Quindi Linneo era un creazionista, era un classista. Invece Darwin prende la sua classificazione e le dà movimento, no? Fa capire che è il frutto di un'evoluzione. L'ultima due stranezze veloci. Una è il linguaggio. D'altro canto, sull'albero della vita ci sono tante cose da dire, ma adesso non c'è tempo. Una volta qualcuno l'ha fatto notare. Darwin titola il libro L'origine delle specie, sottotitolo O della conservazione delle razze favorite della scienza naturale. Questo non è un titolo suo, favorite dalla competizione, diciamo. non è un titolo suo, lui propone a Murray un titolo lunghissimo. Murray dice, non se ne parla neanche, massimo due righe, e lui ci prova, non ci riesce. Alla fine Murray dice, senti, lo chiamiamo l'origine delle specie, va bene? Basta. Tre parole, funziona, capiscono tutti. E Darwin dice, no, però l'origine delle specie non va bene, dice. Prima di tutto origine non va bene, perché io non ti sto spiegando l'origine di tutto, ti sto spiegando che l'evoluzione è cambiamento, trasformazione, non è proprio il punto di origine, quindi non mi piace. E poi le specie, dice Darwin, non esistono. Perché devi usare il termine specie? Questo nessuno se lo ricorda, ma Darwin, per Darwin le specie sono soltanto delle etichette che io appiccico a delle collezioni di organismi che si assomigliano tra loro. Ma per Darwin le specie non hanno un'entità ontologica discreta. Questo perché? Perché Darwin è un gradualista, cioè è convinto, non del tutto erroneamente, anche se oggi sappiamo che le cose non stanno proprio così, che l'evoluzione sia un processo lento, continuativo di trasformazione del tempo. Quindi non esistono mai in natura delle entità discrete, assolute, no? Con dei confini netti, perché la natura è flusso, è trasformazione. Quindi le specie sono soltanto delle etichette che io appiccico a delle collezioni di organismi oppure a dei periodi storici, dico da qui a qui lo chiamo in questo modo. Ma in realtà tutto è cambiamento, tutto è flusso. La visione darwiniana è molto legata a questa idea di un flusso molto eratico, sarebbe piaciuto un sacco. Tutto trasformazione, tutto cambiamento. Non ci si bagna due volte nello stesso fiume, avrebbe detto sicuramente Darwin a questa frase. Però Darwin ha un sacco di problemi, questo è molto curioso, con il linguaggio. E vorrei chiudere su questo perché secondo me è molto significativo anche sul piano cognitivo. Darwin litiga con il linguaggio, cioè ha in mano una teoria ma non ha il linguaggio giusto per spiegarla, per raccontarla, e se ne accorge. Per esempio, lui non usa nella prima edizione l'espressione sopravvivenza del più adatto, che sapete che è diventata famosa come l'icona, la sintesi della teoria darwiniana. In realtà non è una frase, non è un'espressione che usa Darwin. Gli viene suggerita da Herbert Spencer e da Wallace stesso, che citavamo prima, e Darwin si lascia convincere a metterla dalla terza edizione in poi. Ma c'è una lettera molto bella, sono diverse lettere tra loro, in cui Darwin dice, vabbè, io la metto perché funziona, sopravvivenza al più adatto, funziona, però non mi convince tanto quel superlativo lì. Perché sopravvivenza del più adatto in assoluto? La mia teoria è la sopravvivenza del più adatto comparativo, cioè di quello che ce la fa un pochino meglio di un altro in un dato contesto. Non è la teoria dell'assoluto, non è la teoria del fitness in assoluto. Però vabbè, funziona e la mette, però non gli piace. Vedete che continua a litigare con il linguaggio. La parola incredibile, la parola evolution, a lui non piace per niente. Se voi leggete l'origine delle specie, il padre della teoria dell'evoluzione usa la parola evoluzione zero volte, non c'è mai. La usa una volta sola come verbo a tre righe dalla fine. Come verbo evolvere a tre righe dalla fine, non c'è mai. Per cui odiava la parola evoluzione perché a quel tempo la parola evoluzione si associava al cambiamento individuale, a quello che noi oggi chiamiamo sviluppo, cioè il fatto che noi nasciamo da una cellula fecondata, abbiamo un processo di embriogenesi e poi la crescita intrauterina e così via, poi la nascita e lo sviluppo, no? Questa cosa qua. Questa cosa si chiamava evoluzione alla metà dell'Ottocento, perché evolvere, già Cicerone lo usa così, è lo srotolamento del papiro. Evolvere è il movimento del papiro che viene fatto srotolare e aperto. Questo è l'evolvere. Evolvere. Quindi, la parola evoluzione, nella metà Ottocento, aveva un forte connotato finalistico. Perché era l'idea che c'è tutto scritto fin dall'inizio nel papiro e tu devi semplicemente aprirlo, devi semplicemente svolgerlo, appunto, evolvere. E infatti lo sviluppo individuale è molto canalizzato, no? Cioè, una cellula fecondata di tigre, salvo disastri, diventa una tigre, giusto? E quella di un uomo diventa una donna, diventa un essere umano. Quindi è un processo fortemente canalizzato. Questa metà Ottocento era evolution. E lui, Darwin, è perfettamente consapevole che questa parola, con questi connotati, non va assolutamente bene per descrivere quello che lui ha in testa per evoluzione, perché l'evoluzione, dice Darwin, il cambiamento non è canalizzato, è fortemente contingente, non è tutto scritto dall'inizio, ma si scrive nel farsi. Quindi la parola evolution non va bene, non va usata. Lui propone delle alternative, quella che ti piaceva di più era trasmutazione, che assomiglia molto a metamorfosi. Trasmutazione vuol dire mutare, no? O anche trasformazione, deve andare bene, però per le stranezze della storia queste parole non hanno avuto nessun successo, e Darwin è diventato noto in tutto il mondo come padre della teoria dell'evoluzione. E ancora adesso noi parliamo di evoluzione per descrivere il cambiamento delle specie, nel senso che Darwin è stato così, come dire, importante, che ha fatto cambiare area semantica una parola. E nel Novecento evoluzione non si dice più dello sviluppo individuale, ma si dice delle specie e del cambiamento in natura. Stranezze anche queste.
L'origine delle specie, però.
Sì, sì, oggi, per come la vediamo oggi, spesso va bene. Però l'idea di un cambiamento continuo e graduale non era perfettamente descritto dall'idea di un'origine puntiforme delle specie. Caso, casualità, un'altra parola che non mi piace per niente, se non c'è tempo, ma se volete possiamo, no? È una parola, mi dice, ambivalente, ambigua. Adattamento, terribile, perché adattamento è una parola finalistica, essere atto a qualcosa, sembra anche questo, no? Uno ha le ali per volare, sbagliatissimo, uno ha le gambe per camminare, sbagliatissimo, perché l'evoluzione non è che può prevedere di fare un'ala con una gamba, no? Quindi adattamento è una parola terribile, che infatti era la parola dominante nella teologia naturale prima di Darwin, quindi è una parola che c'era ben prima di Darwin. Anche qui per le stranezze della storia, noi oggi parliamo dell'adattamento invece come del processo portante della sua teoria. E l'ultimo è proprio selezione naturale, altra parola che non gli piace per niente. Perché non gli piace per niente? E qui è molto raffinato. Perché dice, questo lo dice espressamente anche nell'ultima edizione dell'Origine, selezione artificiale va bene perché c'è un allevatore che intenzionalmente seleziona gli animali e le piante. Ma la natura non è un allevatore, non è un agente intenzionale. Quindi dice, state attenti, perché io uso selezione naturale come una metafora, ma non c'è un selettore là fuori, è un meccanismo statistico, demografico, cioè succede. Non è che c'è un'intenzione, un agente. E anche quando noi diciamo, dicevamo, che la selezione naturale fa questo, la selezione naturale produce questo, la selezione naturale perfeziona, sono tutte metafore. Ma non sarebbe corretto dire così, perché la selezione naturale non è un'entità che fa delle cose. Così come, dice Darwin, non esiste la natura con la N maiuscola. La natura non è un'entità, è un insieme di leggi, di meccanismi, di processi dentro i quali noi siamo immersi. Quindi perché dico questo? Perché questa è la mia interpretazione, non è soltanto mia, cioè, perché mi critica col linguaggio? Perché il linguaggio di senso comune è intriso di finalismo, è intriso di teologia. Noi usiamo delle parole che sono piene di finalismo. E la spiegazione da finale invece è antifinalistica, quindi litiga col suo stesso linguaggio. Ed è obbligato più volte a fermarsi e dire, oh mi raccomando, sono tutte metafore queste qui, cioè, non sto davvero dicendo che la selezione fa le cose. Quindi è continuamente, e c'è una nota molto bella che mette nell'ultima edizione. Perché questa cosa gliela rinfacciano anche i creazionisti, che non erano così allora, non erano completamente sprovveduti. Cioè, dicevano, ma scusa, ma tu stai usando questa parola senza naturale che è uguale al nostro disegno intelligente, al nostro progettista intelligente, stai soltanto cambiando i termini. E lì facciamo molto arrabbiare, no, questa obiezione. Allora, nell'ultima edizione dell'Origine, mette una nota che dice, allora, uso selezione naturale in termini metaforici, non sto dicendo che è un ente, sto dicendo che è un meccanismo, ma siccome il linguaggio umano non mi permette di esprimermi più precisamente perché sarei troppo noioso, permettetemi di usare la selezione naturale. E poi in uno dei suoi rarissimi lanci di ira polemici dice, e poi insomma perché continuate a rompere le scatole a me perché uso selezione naturale, prendetela con i chimici che usano affinità elettive, anche quella è una metafora. Prendetela con i fisici che usano gravità, perché loro non ve la prendete con loro, ve la prendete solo con me perché uso selezione naturale. E qui emerge una vecchia polemica che c'è sempre nell'opera darwiniana tra Il modo con cui a quel tempo viene interpretato lo statuto di semplicità della biologia e dell'evoluzione rispetto alle scienze, diciamo, più hard, come la chimica e la fisica, no? Che è un conflitto che Darwin ha sempre un po' vissuto e che, come dire, lui si porta nella tomba come un cruccio tremendo, no? Perché poi l'Origine è un'opera piena, è un'opera aperta, diciamo, visto che è morto Umberto Eco, poco, è un'opera aperta all'Umberto Eco, l'Origine delle specie, perché è un'opera che pone un sacco di problemi irrisolti che poi hanno avuto molte interpretazioni diverse nel Novecento. L'Origine delle specie è un bellissimo libro perché è un cantiere aperto, non è un libro pieno di risposte, è un libro pieno di domande. Dà molte risposte, ma dà anche un sacco di domande nuove, alla quale poi abbiamo cercato di rispondere nel Novecento. Fra queste domande ci sono anche delle predizioni che Darwin ha fatto, che sono molto interessanti. Darwin dice, se ho capito bene, e se la mia interpretazione è corretta, chi verrà dopo di me dovrebbe scoprire questo, dovrebbe vedere questo. Quindi fa delle predizioni, ma dice, guardate, a volte sbaglia completamente, per esempio, una predizione completamente sbagliata quando dice, siccome secondo me l'evoluzione ha sempre un ritmo molto lento e uniforme, vedrete che in futuro i paleontologi scopriranno che quegli eventi repentini che si notano nel record fossile non sono corretti, ma nascondono una continuità molto lenta. In questo si è sbagliato, non è così, perché oggi sappiamo che non è così, quindi una predizione sbagliata, che però non inficia tutta la sua teoria, questo è un errore che non va fatto, ma inficia una parte delle sue idee. E poi invece ci sono predizioni incredibilmente azzeccate, perché i fisici dell'epoca, in particolare Lord Kelvin, che a quel tempo William Thomson era un'autorità assoluta della scienza inglese, dice a Darwin, prima dell'ultima edizione, quella del 72, dice, guarda che la tua teoria non può funzionare, per una ragione molto semplice, perché la Terra non è sufficientemente vecchia per ospitare questo lento processo di cambiamento che tu immagini. La Terra ha soltanto alcuni milioni di anni, la tua teoria così lenta, graduale, del cambiamento non può essere successa sulla Terra, non è sbagliata, perché è troppo lenta e la Terra è troppo giovane per permettere questo cambiamento. Quindi la tua teoria è tutta la tua teoria. Darwin dice, va bene, risponde a Kelvin in modo molto onesto, dice, hai ragione, se davvero la Terra ha l'età che tu hai stimato, la mia teoria è sbagliata. Guardate che questa non è una cosa banale, sta dicendo, controllate l'età della Terra, controllatela con tutti i metodi che volete, se non è più vecchia di tot, la mia teoria è sbagliata. Quindi questa è una predizione rischiosa, estremamente precisa, perché non puoi scappare. Muore Darwin nell'82, le datazioni della Terra sono ancora quelle di Kelvin, ma poi sapete che si scopre la radioattività, vengono rifatti i calcoli sulla base del fatto che ci sono sorgenti interne di calore al pianeta, la Terra si scopre essere molto più vecchia, si arriva a centinaia di milioni, le datazioni successive porteranno a miliardi di anni finché arriviamo alla datazione odierna che è di 4,2 miliardi di anni. Questa è una predizione di Darwin molto onesta intellettualmente, che ha confermato la sua teoria, cioè 4 miliardi di anni sono un tempo più che sufficiente per giustificare quella grande avventura di trasformazione della vita che è l'angolo della vita che Darwin immagina in questo libro. Mi fermo qua.
Come è cambiata la posizione pubblica? Come è cambiata la posizione della Chiesa su Darwin passando da Giovanni Paolo II nel Settecento? È cambiata la posizione della Chiesa su Darwin?
È riducente, ma credo.
Lavora a Roma.
Ma dunque, non è facile, come dire, fare l'esegesi dei testi vaticani sulla televisione perché non sono sempre molto chiari, però diciamo che c'è una tendenza che si è, secondo me, poi a un certo punto interrotta, c'è quel pontificato di Wojtyla, sono anche emersi dei documenti scritti da consulenti bravi, insomma, preparati su questi temi, con dei passi avanti significativi. è stato detto che la teoria dell'evoluzione non è soltanto un'ipotesi, ma è un modello corroborato oltre ogni ragionevole dubbio di spiegazione della realtà biologica, e anche un grande passo in avanti. Il vero tema, poi in realtà con invece Ratzinger c'è stato un passo indietro, perché alcuni importantissimi esponenti della teoria vaticana hanno invece sposato inopinatamente l'intelligent design americano, secondo la Schoenberg, sapete l'episodio che c'è stato, e Ratzinger invece ha sostenuto che la teoria evoluzionistica non è falsificabile, non verificabile per gli sperimentali, che significa negare la realtà dei dati di fatto. E non ho idea di quale sia l'orientamento invece attuale, perché l'attuale Papa, anche se leggendo l'enciclica ecologica, direi che per quello che dice come la natura è, la rete dei rapporti tra gli esseri viventi è evoluzionistica per forza, dal mio punto di vista. Quello che però voglio aggiungere, è una cosa che ripeto sempre, in Italia so che dire questa cosa qua può suscitare, in realtà lo dico senza nessuna polemica. Quello che succede all'interno del dibattito di una religione è importante, è fondamentale per chi appartiene a quella religione. Per me che non appartengo a quella religione ha un significato culturale, ovviamente, perché è importante dibattere, però siamo, fino a prova contraria, abbia la prova contraria sotto la prova quotidiana, in uno stato laico, dove non c'è una religione di Stato, quindi è molto interessante cosa succede in quella religione. Io sarei oggi molto più interessato a interrogarmi su qual è il rapporto di altre religioni, per esempio quella islamica, nei confronti dell'evoluzione. Io sto ricevendo, attraverso il sito Wikipedia, segnalazioni di insegnanti che dicono che stanno emergendo problemi abbastanza seri in classi che sono sempre più interculturali, perché ci sono sensibilità familiari e religiose che quando l'insegnante comincia a parlare di evoluzione, di queste cose, cominciano a esserci dei problemi. Quindi, e questo è un fenomeno che in altri paesi è già noto da tanto tempo, sta arrivando anche in Italia, cioè ci vorrà l'accortezza, la maturità per saper affrontare questo tema con la giusta delicatezza, ma anche con la giusta fermezza, perché nessuna religione può negare quanto sono lunghi i fiumi e quanto sono la realtà dei dati empirici e della spiegazione evoluzionistica tra questi.
Innanzitutto grazie per questa bellissima esperienza. Io quello che volevo chiedere è, ma non pensi che nella teoria dell'evoluzione ci sia già molte delle idee dell'etica che poi si è sviluppata dopo? Cioè dire che quelle idee, il fatto che le specie debbano cambiare, se già il sito dentro, e c'è l'arte di Damarco, se già il sito dentro è l'arte di Damarco, non possono essere costate. Io credo che lui abbia anticipato molte delle idee delle nuove idee delle tipologie.
Non c'è alcun dubbio, ripeto, quando dicevo che l'origine è un'opera un cantiere aperto, perché lui istruisce dei problemi, poi fa delle proposte, spiegazione, spesso tra l'altro è molto pluralista, perché dice questo problema potrebbe essere risolto con questa ipotesi, questa e quest'altra, e se tu guardi poi il dibattito che c'è in testo, in effetti erano le spiegazioni che poi sono state portate. Per esempio c'è un famoso...
Anche dentro i dogmi, sempre che le stesse cose.
Sì, sì, assolutamente. Ma faccio solo un esempio. A un certo punto dei suoi avversari gli fanno un'obiezione molto pungente, dicono guarda che c'è una fallacia di fondo nella tua spiegazione, perché la spiegazione evoluzionista è una spiegazione continuista, gradualista, quindi tu hai un cambiamento senza interruzioni, senza cambiamenti di ritmo, e hai bisogno che ci sia sempre un vantaggio selettivo in ogni stadio. Ma allora gli dicono come fai a spiegare l'inizio di un'ala o l'inizio che ne so, di un polmone, l'inizio dell'intestino, l'inizio di tutte le strutture estremamente complicate, degli occhi, per famosissimo esempio. L'inizio di un occhio non può permetterti di vedere, l'inizio di un'ala non ti serve per volare. Quindi come fai a spiegare l'inizio di un'ala? Lui si accorge che c'è un problema serio, perché tende a far entrare in contraddizione il continuismo e il funzionalismo, che sono due presupposti fondamentali della sua teoria, non ha una risposta. Allora cosa fa? Dice, Guarda, io non ho risposta, però secondo me potrebbe essere o così, o così, o così. E nell'origine, nell'ultima edizione del 72, aggiunge un intero capitolo, che si intitola Sull'origine di organi di estrema complessità e perfezione, dove dice potrebbe succedere così, e la seconda risposta è, io ipotizzo, dice Darwin, che in questi casi qua una struttura nasce inizialmente con una certa funzione e poi viene convertita, cooptata, col passare del tempo, per nuove funzioni. Questa è un'intuizione geniale che è stata poi verificata negli anni 80 del Novecento e sappiamo che in effetti è così. Le strutture molto complesse in natura sono figlie di rimaneggiamenti di strutture più semplici preesistenti che vengono cooptate funzionalmente. Questo per esempio a livello genetico è un meccanismo fondamentale. E lui lo intuisce nell'origine, ce lo siamo dimenticati per un secolo e poi abbiamo scoperto che quello che quell'intuizione era proprio quella corretta.
Le teorie epigenetiche, tutto questo c'è già, è venuta dopo, però è tutto spiegato.
Sì, 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 sì.
Quindi professore è un continuo exaptation, la famosa
lui non usa il termine exaptation, perché quello è usato da lui negli anni 80, però aveva intuito questa idea qua, assolutamente.
Scusi, se non ho ma il rapporto di Darwin con Axel, che fu quello quello di Pese con il clero della Camera dei Comuni, se ne parli, se viene rappresentato l'origine della spezza nelle edizioni posteriori o...
Sì, sì, assolutamente. Axel è una figura estremamente interessante. Impropriamente definito il mastino di Darwin, perché non è un modo corretto per definire, perché è vero che è stato un grande difensore delle idee darwiniane e a differenza di Darwin era timido, non disdegnava i dibattiti, andava ai dibattiti e difendeva le idee darwiniane con grande fervore. Poi cosa faceva? Darwin non partecipava mai ai dibattiti, però si faceva raccontare l'Axel come era andata. Huxley di solito gli mandava, poi andava a trovarlo e gli raccontava come era andata. Ed è molto bello vedere in molte lettere Axel di solito gli manda lettere, cioè, ah, abbiamo stravinto, abbiamo sbaragliato, proprio non c'è storia, non avevano argomenti, vinceremo. E è bellissimo che Darwin invece tutte le volte no, calma, perché abbiamo vinto una battaglia, ma è una guerra lunghissima per riuscire a convincere su queste idee qua, quindi è molto più pragmatico e molto più realista. Perché non è corretto definire un mastino? Perché in realtà Huxley ha contraddetto Darwin su alcuni aspetti molti, non erano d'accordo su almeno due questioni fondamentali, brevemente. La prima è il gradualismo. Huxley non era convinto del fatto che la spiegazione evolutiva dovesse essere necessariamente così lento, il processo evolutivo essere così lento e continuativo. E dice proprio a Darwin, ma perché ti sei voluto implicare in questa idea così rigida che l'evoluzione deve sempre essere così graduale? Secondo me ti sta infilando in un picco cieco e inutile, e aveva ragione, perché Axel aveva ragione.
Dal maestro, da Zayer, dall'astrologo,
è rimasto legato. E dall'uniformismo, esattamente, cosa che invece Axel non aveva come riferimento. L'altro punto molto interessante su cui non eravamo d'accordo era l'evoluzione dell'etica e del senso morale. Mentre Axel era convinto, conia questa bellissima metafora del giardino dell'etica. Axel è convinto di questa idea qua, che la natura è amorale e immorale. La natura è competizione, violenza, spreco, discriminazione, è una giungla selvaggia e amorale. L'etica che cos'è? È un giardino che Homo sapiens è riuscito a costruirsi dentro questa giungla, un giardino protetto, che contraddice quello che c'è fuori. Cioè, secondo Huxley, l'etica è una, lui diceva questa cosa molto suggestiva, è una disobbedienza all'immoralità del cosmo, no? È un disobbedire alla totale assenza di moralità che c'è nella natura. Quindi era questa visione antagonistica, si vuole, tra l'etica e la natura. Darwin invece non era d'accordo. Darwin diceva, no, guarda che anche l'etica è figlia dell'evoluzione, cioè anche il senso morale è frutto degli istinti sociali di Homo sapiens, è frutto di precursori che si sono sviluppati per selezione naturale anche quelli. Quindi Huxley separa l'etica dalla natura, invece secondo Darwin l'etica emerge dalla natura. Quei due esempi di due problemi molto seri su cui Huxley e Darwin non erano d'accordo, per dire che Huxley non è stato un banale interprete di Darwin, è stato un autore importante. importante. E Huxley è anche quello che conia il termine agnosticismo, che poi Darwin utilizza come rappresentazione della sua idea del rapporto tra scienza e religione.
Io vorrei sapere per cortesia,
non la vedo, sono qua. Ah, in che anno è stato pubblicato in Italia, chi l'ha tradotto e con quale fedeltà, che tipo di fortuna ha ricevuto in Italia e possibilmente anche quando viene ricevuto nei testi scolastici, cioè quando si comincia proprio a parlare di Darwin come qualcosa che viene accettato.
Ma sono due processi molto distanti storiograficamente, perché Darwin viene, la ricezione di Darwin in Italia è molto veloce, grazie a Giovanni Canestrini e Michele Suona, ai grandi positivisti e naturalisti italiani degli anni 60, 70 e 80 del secolo scorso. Quindi arriva in Italia, ben tradotta, a differenza che in Francia Darwin si rammaricò moltissimo della traduzione francese dell'origine, non di quella italiana invece. Emma, la moglie, conosceva l'italiano, quindi poteva aiutarla a capire. Canestrini ebbe una corrispondenza interessante con Darwin, interloquirono, quindi ci fu una ricezione consapevole, molto corretta, approfondita, e fatto l'unico che era in Europa, i positivisti naturalisti italiani, gloriosa e importante tradizione del nostro paese, capirono subito che le idee darwiniane dovevano essere tradotte per il pubblico, dovevano essere divulgate, tant'è vero che già negli anni 60, che è appena uscita l'opera, organizzarono in tante parti d'Italia, anche qui a Firenze è successo, a Torino, a Padova e così via, delle lezioni popolari nelle quali raccontare al pubblico più generale le idee di Darwin. Quindi capirono che era una rivoluzione intellettuale che doveva essere condivisa. Quando muore Darwin, il Corriere della Sera scrive una recensione, un obituary, un necrologio entusiasta. Quando esce l'ultima opera di Darwin su Don Ricchi, il Corriere della Sera, che era molto legato a questa cultura, diciamo, laica milanese, dice è l'opera dell'uomo che ha distrutto lo spiritualismo, non abbiamo più questi argomenti. Questo è il modo in cui l'Italia ha recepito. Poi però cosa succede? Succede che le idee darwiniane in realtà scientificamente fanno molta fatica poi ad affermarsi, perché Darwin non conosceva cosa erano i geni, i cromosomi, gli mancava un pezzo fondamentale della sua teoria, cioè le cause della variazione e dell'ereditarietà, e bisognerà aspettare il Novecento e la fusione tra Mendel e Darwin, tra Mendelismo e Darwinismo, perché davvero le idee darwiniane entrino come programma di ricerca a tutti gli effetti, anche della comunità scientifica e poi degli umani. Non so se vi spiego, quindi è stata una ricezione prima culturale, faticosamente anche di tipo scientifico. Ma per darvi l'idea, i primi 20 anni del Novecento, la comunità scientifica è più anti-darwiniana, non darwiniana, no? Perché la genetica all'inizio sembra poter favorire una teoria della mutazione come causa prevalente e principale del cambiamento evolutivo, non la selezione naturale, quindi veniva considerata una forza marginale. Quindi è stato un lento processo di accettazione in campo scientifico stesso. E non pensate che Darwin pubblica nel 59 e da quel momento in poi tutti sono darwiniani. Assolutamente, è stato un lungo processo di ricezione delle sue idee.
Io volevo fare una domanda, ma se in 15 secondi di orologio mi consente di presentarmi come lavoro, altrimenti non si capisce la domanda. Allora, mi occupo di grammatica, ho finito di elaborarla nelle scuole, era manchevole, nel nocciolo mancava che per farci dare un oggetto possiamo dire sia era questo che volevo, sia volevo questo. In altre parole, era questo che volevo, ha due parole in più rispetto a volevo questo, ma il senso resta, il negoziante ci dà ugualmente l'oggetto indicato. Ecco, e da qui nascono tutte le domande che portano a elaborare correttamente, se ne vuole una copia può averlo ovviamente gratis, se ne volevo parlare alle Nazioni Unite, se poteva aiutarmi, grazie. La domanda era: e come spiega queste due parole in più lei? Ecco, era, cioè se era questo che volevo, leviamo, era, e che resta questo volevo, ecco, per
ma ha troppa fiducia nelle mie capacità. Io non sono un filosofo del linguaggio e non sono nemmeno uno studioso del linguaggio. So che si è occupato di questo, ma immagino che lo conosca, un grande studioso italiano, che è Andrea Moro, che ha studiato la struttura anche delle formulazioni interrogative, facendo vedere come non sempre rispettano il criterio di parsimonia, cioè il minor numero di parole possibile, ma rispettano anche i criteri di tipo strutturale. Però questo è quello che io so, il resto veramente non sono in grado di dire. Non sono un filosofo del linguaggio, non un linguista, mi deve scusare su questo. Andrea Moro però...
No, no, è universale questa costruzione. Sì, sì, e ci sono queste due parole in più, è come se parlassimo troppo e certo l'evoluzione, ecco, resta, mi chiedevo come se la raccontava lei lì,
il linguaggio
no, non Moro, lei come se la
raccontava, il linguaggio non faccia fossili, quindi sapere,
eppure ci sono questi due bulloni in più, vabbè, due bulloni in più, ecco.
Buonasera. È bello il luogo dove il dibattito sulle teorie darwiniane è stato ferocissimo per Firenze, penso alle polemiche di Carlo Collodi, Schiff e tanti altri. Fare sentire queste sue riflessioni, io volevo fare una domanda. Ho letto L'origine delle specie grazie a una professoressa illuminata in terza liceo, quindi mi chiedo scusa. Però all'epoca fui fortemente colpita dal quinto libro del Rerum Natura e come il prezzo presenta gradualmente il processo evolutivo, lui si parla chiaramente, e da questa idea così in fondo letteraria che esprime Dante. Perché anche la polemica con Huxley sembra veramente una polemica più letteraria che non di sostanza e di evidenza appunto scientifica, perché si potrebbe ribaltare con il discorso di Darwin, di Huxley, con tanto di esempi sul piano del comportamento animale, ma anche di teoria antropologica, pensa di Darwin e così via. Quindi mi interessava pensare, dato che la ricezione di Darwin in Italia è stata molto forte anche grazie a due grandi scrittori, uno è Carlo Collodi, l'altro è Antonio Fogazzaro, che ha dei meriti straordinari, ecco, quanto la letteratura entra nei discorsi di Darwin, al di là di quella retorica di esposizione, di strutturazione scientifica o divulgativa che lei ha messo in giro.
Ma questa è una bellissima domanda. Mi è capitato di lavorarci, abbiamo fatto anche una raccolta uscita in Inghilterra proprio sul rapporto tra Darwin e letteratura, uscita l'anno scorso. E studiando bene questo tema si vede che è un rapporto bidirezionale, in due direzioni. Cioè, da un lato è vero quello che dice adesso, cioè che Darwin ha avuto un'influenza fortissima sulla produzione letteraria nel Novecento, Italo Svevo, ma poi si può arrivare a Primo Levi e Italo Calvino, quello che hanno scritto su Darwin. E questo ha delle radici, secondo me, molto profondamente legate al carattere stoico e ricostruttivo della spiegazione evoluzionistica. Allora, la spiegazione darwiniana, diceva Matteo prima, diciamocela così in modo molto semplice, per la prima volta un programma di ricerca scientifico con basi sperimentali ha davanti a sé una prova ambiziosissima, quella di mettere insieme prove estremamente eterogenee. La teoria dell'evoluzione spiega un processo evolutivo che può accadere nel milioni di anni, fossili, specie estinte, milioni, decine, centinaia di anni fa, e ti spiega l'evoluzione in 20 minuti di un batterio e una provetta che sviluppa, un batterio che sviluppa resistenza a un antibiotico. Quindi la puoi vedere nei geni e nei fossili, la puoi vedere nell'ecologia, nella biogeografia, insomma ha una grande eterogeneità della base empirica. Nel fare questo ricostruisce una storia, cioè deve ricostruire una storia plausibile, e quindi ha un elemento storico. Aggiungerei un altro aspetto che secondo me è letterariamente molto importante: è una storia che contiene un forte elemento di contingenza, e qui il legame con Lucrezia, per esempio, con la tradizione evoluzionale è molto forte. L'idea darwiniana è l'idea che il processo evolutivo ha sì delle regole al suo interno, delle leggi che operano ma ciascuna storia ha una propria irriducibile singolarità. Secondo Darwin, due storie evolutive non si ripeterebbero mai uguali a se stesse, perché ci sono talmente tanti fattori, talmente tanti eventi singoli che possono cambiare la traiettoria della storia, che ciascun processo è contingente. E questo, ce lo insegna Aristotele, è uno degli elementi fondamentali delle trame narrative, del modo di narrare, del modo di costruire una storia. Quindi c'è un fortissimo legame, molto profondo, proprio nel tipo di nella modalità della spiegazione darwiniana. Lui se ne accorge e sa benissimo che il suo utilizzo della lingua inglese deve rispettare naturalmente questo. Più aggiungo una cosa, l'ultima, finisco subito. L'aspetto narrativo di tutto questo è affascinante ed è molto corretto sul piano scientifico, ma è anche rischioso, è anche pericoloso. Per esempio, faccio solo questo esempio, nel raccontare la storia evolutiva umana, gli stessi scienziati hanno spesso aderito a una narrazione di tipo progressionista, questa idea che Homo sapiens dovesse essere l'ultimo fiolo di una scala di progresso. Quella è una narrazione, è palesemente una narrazione. Vent'anni fa una studiosa di impostazione altropica, morfologia della fiaba, ha fatto un esercizio molto curioso, è andata a prendersi tutti i testi scientifici di paleoantropologia fino alla metà degli anni Ottanta e ha provato ad applicare le categorie di Prof della morfologia della fiaba, ed è venuto fuori che tutte rispettavano la grande struttura dell'eroe, la storia dell'eroe che deve superare delle prove, un rito di iniziazione, ce la fa e poi trionfa. Quindi vedi chiaramente che lì c'era una struttura narrativa molto persuasiva, che ci piace un sacco da pensare, che ha inficiato e che ha influenzato, diciamo, una teorizzazione scientifica. E si è fatta una gran fatica a cambiare quella narrazione e a sostituirla invece con una narrazione più correttamente darwiniana, che è antiprogressionista, perché è una narrazione ramificante, se no, una narrazione che si basa sulla produzione di tante storie che si ramificano. Quindi assolutamente sì, sono molto d'accordo con questo rapporto. Forse non hanno sentito la domanda relativa al concetto di caso e alla parola caso di Darwin. Anche quella è una parola scivolosa per varie ragioni. Darwin dà una definizione molto elegante che è sostanzialmente corretta anche oggi. Darwin dice ci sono due accezioni fondamentali di caso in natura. Uno è quando tu definisci un fenomeno casuale perché non ne conosci le cause. Per esempio, questo va benissimo per le mutazioni genetiche. Non è che le mutazioni genetiche non hanno delle cause, ce le hanno, come agenti mutageni, radiazioni che producono questi errori di copiatura. Però è talmente difficile rincorrere la causa di ciascuna mutazione che poi non è influente per l'esplanandum, cioè non è la cosa che devi spiegare. Per cui ne definisci casuali. Ma Darwin dice, è una accezione epistemologica di casualità. E dice, chiamiamo caso la nostra ignoranza delle cause. Quindi vedete una definizione epistemologica di casualità. Poi però Darwin dice, questo non esclude però che ci sia un elemento di contingenza, no, di casualità, realmente, cioè ontologicamente nel processo evolutivo, che è dovuto agli elementi casuali che interferiscono, alla convergenza, all'intreccio di catene di eventi contingenti. Pensa all'asteroide che colpisce la Terra e cambia letteralmente la storia evolutiva. Quello tecnicamente non è un evento casuale, perché gli asteroidi entrano nel sistema solare, prendono una certa traiettoria e impattano sulla Terra, una cosa normale questa. Vista dal punto di vista dell'astrofisico non è puramente casuale, ma vista da un evoluzionista è quel classico evento che interrompe una catena che aveva una sua logica interna e la sposta su una nuova traiettoria. Darwin dice questa è un'altra accezione di casualità che però sarebbe più corretto chiamare contingenza. Questo è sostanzialmente vero anche oggi, per esempio molti fenomeni evolutivi sono dovuti a deriva genetica, sono dovuti semplicemente a un campionamento casuale della variabilità genetica, perché in certe popolazioni i gruppi sanguigni sono distribuiti in modo diverso che in altre. Non c'è nessuna ragione funzionale, è una ragione veramente casuale. Perché in certe popolazioni c'è una maggiore frequenza di certe malattie ereditarie, in certe popolazioni parte della popolazione ebraica o dei boeri sudafricani, motivi puramente casuali legati ai movimenti delle popolazioni. Quindi vedi che ci sono un sacco di aspetti evolutivi che sono figli esclusivamente di fenomeni stocastici e di fenomeni casuali. Quindi, però, perché mi dice state attenti a questa parola? Perché sarebbe sbagliato, questo purtroppo tanti fraintendono questa cosa. La spiegazione evoluzionistica è piena di caso al suo interno, ma non è una spiegazione casualistica. La spiegazione evoluzionistica non è che lanci un dado e succedono le cose e hai soltanto un calcolo delle probabilità, no. Ci sono delle regole che agiscono, delle leggi che agiscono, però diciamo queste leggi non sono tali da rendere il progetto deterministico, non so se vi spiego, sono sufficienti per far emergere gli schemi delle regolarità, ma non tali da far assomigliare tutte le storie a se stesse. Questo è un po'. Lui lo dice, Darwin dice una lettera molto bella, Lazar Gray dice: l'evoluzione è una dialettica tra leggi e caso. Dice, tu puoi mettere il confine tra i due dove vuoi, ma è sempre una dialettica tra la legge e il caso. Questa è l'evoluzione, dice, è sempre la sua visione, diciamo, di questo problema. Beh, grazie a tutti, alla prossima.